I giorni della Chiesa.
Eventi e incontri della Diocesi di Padova.
Buona serata a tutti e ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici Regia col supporto di Francesco Galante. Oggi squadra al completo perché l'evento che vi riproponiamo tra oggi e stasera è importante. Avevamo già annunciato una dozzina di giorni fa. Cantieri di Carità e Giustizia alle radici della carità a Padova. È il titolo del seminario di studio organizzato dalla Diocesi di Padova e dalla Fondazione Zancan che si è svolto lo scorso 22 di febbraio nella Sala Anziani di Palazzo Moroni a Padova. Nell'incontro che vi proporremo appunto in due tranche questa sera e domani si è fatto il punto sulle prime due tappe del progetto Cantieri di Carità e Giustizia annunciato dal Vescovo Claudio nella festa di Sant'Antonio dell'anno scorso. Prima tappa, la memoria della storia di Carità e Giustizia a Padova, con la presentazione di un primo quaderno che ne raccoglie la sintesi e che è stato allegato al numero di ieri della difesa del popolo e riproposto appunto nelle pagine interne. E poi, seconda fase, individuare capacità e talenti a servizio della povertà, ossia qual è la mappa delle capacità dell'ente pubblico, degli enti privati, ecclesiali e civili, per evidenziare poi i vuoti da colmare, le collaborazioni da migliorare per non sprecare le possibilità a disposizione. Allora, questa sera la prima parte degli interventi con il Vescovo Claudio, col giornalista del Gazzettino Francesco Iori, anche altre voci che sono presentate da Don Marco Cagol.
Benvenuti, anche se poi il vero benvenuto nella casa del comune ce lo darà il commissario. E io mi chiamo Don Marco Cagol e sono vicario, così, collaboratore del Vescovo Claudio, e vi rivolgo così un saluto cordiale. A me compete un po' di fare da regista, ecco, o da passaparola, meglio ancora, di questo pomeriggio. E vi ringrazio calorosamente della vostra risposta, della vostra presenza, che potevamo anche intuire dato il numero di persone che hanno aderito e risposto anche al questionario che nella seconda tappa dei Cantieri di Carità e Giustizia abbiamo così proposto di rivolgere alle persone che nella nostra città, o alle realtà e alle organizzazioni che nella nostra città si occupano di contrasto o di accompagnamento di coloro che si trovano in una situazione di povertà economica. E io non nominerò tutti, però mi permettete di ringraziare almeno alcune persone che sono presenti. Beh, anzitutto il commissario del Comune di Padova, che, ecco, siamo nella casa comunale, quindi ci rivolgerà un saluto e un benvenuto, e lo ringrazio di aver accolto così il nostro invito. Grazie. Poi non lo vedo in realtà, ma mi doveva arrivare anche il Presidente della Camera di Commercio, ma arriverà, quindi dopo lo risaluterò magari quando arriva, e lo ringrazio anche perché la sua presenza comunque dice l'interesse anche del mondo economico. Ecco, non so se avete colto, ma quando c'è stato l'incontro natalizio in Camera di Commercio abbiamo già dato un assaggio anche a un po' al mondo economico, imprenditoriale, sindacale che è rappresentato in Camera di Commercio, di quello che oggi poi viene presentato più distesamente. In realtà era l'incontro del Vescovo con appunto i mondi economici, ma il Vescovo aveva 40 di febbre, quindi è stato un incontro virtuale.
39,5.
Ecco. Ecco, e beh, voi vedete che c'è anche il Vescovo, mi pare così una bella presenza, ecco, il Vescovo che così un po' presiede anche questo progetto, che lo ha desiderato, lo ha lanciato, poi ci dirà un po' nel suo cuore, ecco, che cosa questo rappresenta. Noi abbiamo tentato di interpretarlo, speriamo secondo con le sue indicazioni, i suoi desideri. Mi pare bello anche il segno che il Vescovo sia presente nella casa comunale, e quindi proprio che sottolinea il fatto che il comune è un po' la casa di tutti e tutti ci sentiamo a casa, anche le altre istituzioni. E certamente, ecco, questo segno anche di questa presenza dice che quello che noi stiamo facendo in qualche modo ha a che fare anche con la politica, cioè con una visione, ecco, della città. E credo che un senso profondo di questo pomeriggio è rappresentare a questa città chi questa città è in qualche modo, quali sono una parte delle sue forze anche migliori che si danno da fare e che hanno bisogno anche che la politica in qualche modo, l'amministrazione, ne tenga conto, se ne faccia carico e diventi anche, come dire, quella regia architettonica, ecco, che tiene insieme una comunità. E poi ringrazio anche il vice direttore generale della Banca di Credito Cooperativo di Roma, che è venuto apposta a Roma, da Roma per questo momento, insieme anche con Emanuele Coletto, che è qui presente. Lo ringrazio in modo particolare perché questa realtà economica, che insomma ha qualche, diciamo, legame col nostro territorio, si è fatta carico anche di contribuire un po' alle pubblicazioni che oggi presenteremo. Quindi ringrazio sia del contributo ma anche della presenza, e veramente di cuore. Ecco, e poi ovviamente ringrazio tutti gli altri, non nomino nessun altro e voi siete contenti lo stesso perché insomma siete abituati a lavorare senza farvi vedere. Poi sottolineo anche che stiamo, vedete che c'è anche una vela che, di Blu Radio Veneto, ecco, questo pomeriggio verrà trasmesso in due momenti diversi nella radio diocesana di Blu Radio Veneto, quindi io saluto anche in differita gli ascoltatori che poi ci ascolteranno. Ecco, noi oggi pomeriggio in realtà guardiamo un po' a noi stessi, a noi che siamo qui, queste 73 realtà che si sono esposte, si sono raccontate attraverso questo questionario, questa attività che abbiamo lanciato, ma guarderemo anche un po' alla storia, a chi ci ha preceduto, quindi in realtà noi non guardiamo direttamente ai poveri, alle povertà, ma guardiamo a quello che questa città è capace di fare per, sapendo che quello che la città, una città è capace di fare per chi è in difficoltà, è il segno della sua civiltà, è il segno del suo valore, è il segno anche che ha colto che la condizione dei poveri e la capacità di una città di rendere protagonisti i poveri del proprio riscatto, della propria fuoriuscita dalla condizione di povertà, è uno degli indicatori più importanti del suo sviluppo, ma non solo in senso morale, ma anche in senso, diremmo così, materiale, concreto. Ecco, quindi oggi guardiamo a questa ricchezza che siete voi, e questa mattina l'abbiamo anche un po' raccontata alla stampa, forse ci sarà anche qualche giornalista anche oggi pomeriggio, e credo che sia così un momento, un dono, ecco. E però è una tappa, è come dire, è un passaggio, ecco, è un work in progress, è una tappa di un lavoro che poi continuerà sulle indicazioni anche che verranno oggi pomeriggio. Quindi io adesso mi taccio e cedo la parola al commissario che ci onora della sua presenza e anche del suo saluto.
Posso prendere? Ah no, credo che si senta, vero? Allora, buon pomeriggio a tutti, io sono Paolo De Biaggi, sono il nuovo, diciamo, seminuovo commissario e quindi amministratore straordinario di questo comune, e per me è un piacere darvi il benvenuto in questa sala, e un saluto che rivolgo ovviamente a tutti i relatori, a tutti i gentili ospiti. Un saluto particolare a Sua Eccellenza, Monsignor Cipolla, che ho avuto modo di conoscere da poco, ma che ho apprezzato davvero tanto per l'umanità e, se mi consente, anche per la simpatia. Io ho ritenuto necessaria la mia presenza, oltre che per dovere di ospitalità, ma perché ho avuto modo di leggere, scorrere un po' quello che è il progetto di cui oggi viene presentato uno step, e l'ho trovato estremamente interessante ed utile. Un progetto che indaga anzitutto quella che è la storia dell'assistenza, della carità su questo territorio, che ha tradizioni, mi dicono, di grande accoglienza. Un progetto che si sviluppa con la fase odierna, che è quella che è stata preceduta da un'indagine, che quindi dà conto di quelle che sono le realtà in grado di assicurare questo tipo di sostegno, di assistenza. Sentivo 73 e sono tante, sia pure in una città di notevole importanza e dimensione come Padova, ma soprattutto un progetto che si proietta verso qualcosa di concreto, di fattivo, che sono i moduli di intervento, le possibilità di intervento a favore e a sostegno di chi in questo momento soffre ed ha necessità. Sappiamo che il nostro paese e anche questo territorio sta vivendo un momento non facile, per cui aumentano progressivamente le persone in condizioni di bisogno, si crea uno iato sempre più profondo tra chi ha condizioni di benessere e chi in realtà sta in una condizione di sofferenza. E quello che una volta era affidato alla beneficenza privata, allo spirito di solidarietà dei singoli, è stato via via, come è giusto, assunto dallo Stato come compito fondamentale. Si è creata l'assistenza sociale come una delle missioni, come sapete, rischio di dire cose banali, come sapete, in capo alle pubbliche istituzioni e ai comuni in particolare, ma questa crisi sta colpendo, ha colpito anche le istituzioni, quindi l'integrazione di questa azione istituzionale con spinte solidaristiche che vengano da associazioni, da organizzazioni, penso in particolare alla Chiesa, sono assolutamente indispensabili. Ma non molto tempo fa sentivo un intervento di Don Luigi Ciotti che parlava proprio di carità e giustizia, cioè accentando la E e spiegando che la carità deve diventare e deve essere giustizia, nel senso che deve dare ai poveri, a coloro che hanno bisogno, quelli che sono diritti, uno dei diritti inalienabili, che è quello di avere la possibilità di sopravvivere in maniera dignitosa, di vivere in maniera dignitosa per sviluppare anche la propria personalità, i propri bisogni, ma anche i propri sogni. E credo che questo progetto al quale il Comune ha partecipato, in particolare attraverso la raccolta di dati, di informazione, quindi sul piano conoscitivo, e di questo mi sento di dare atto agli uffici, ma anche all'amministrazione precedente, che ha intuito il valore, la portata, la dimensione di questo progetto. Credo che questo progetto, la cui paternità va attribuita alla diocesi, al vescovo, alla fondazione che Zancan, che collabora con la diocesi, vada in questa direzione, una direzione importante che risponde a dei bisogni reali. Io quindi non posso che complimentarmi davvero nel ribadire la disponibilità del Comune a collaborare e ad affiancare questo sforzo, non posso che complimentarmi con chi ha pensato, organizzato questo progetto e con chi lo porta avanti con tanta passione e tanta determinazione. Grazie a voi per la presenza, per l'ascolto e buon proseguimento a tutti.
Ringrazio il commissario per le parole e anche per la disponibilità che c'è stata poi tra l'altro fin dall'inizio da parte dell'amministrazione comunale precedente, poi anche del commissario precedente e adesso anche qui al momento, insomma, presente. E adesso darei la parola al vescovo Claudio, o Don Claudio come ama essere chiamato, per il suo saluto e anche un suo stimolo, una sua spinta.
Penso che il passaggio da questa aula in comune sia un passaggio necessario, perché passi la carità, quello che spesso noi abbiamo fatto per nostre istinti e sensibilità e vocazioni, passi ad essere giustizia, cioè un riconoscimento di diritti delle persone che sono in difficoltà. Non si tratta tanto di erogare ulteriori servizi o di organizzarli meglio, quanto piuttosto di chiedere che le persone in difficoltà siano prese in carico da chi ha la possibilità e anche il mandato di farlo. Per questo motivo mi sembra simbolico questo incontro, l'incontro che facciamo in quest'aula. è necessario il passaggio dalle nostre realtà al comune, proprio perché insieme possiamo poi lavorare per un progetto di città, non soltanto per dei servizi sociali. E questa iniziativa è nata perché soprattutto in un certo periodo dello scorso anno c'erano state molte urla attorno a questioni di giustizia, a problemi legati a poveri, immigrati, e quelle apparivano, però contemporaneamente noi avevamo la percezione che ci fossero anche tanti sussurri di poveri, di persone in grave difficoltà, che non venivano percepiti, perché eravamo come presi da questo, da un certo dibattito ad alto volume. Ma una città è composta di urla ed è composta anche di sussurri. Soltanto chi è molto attento riesce a percepire certe sofferenze, quelle di anziani, di persone isolate, di persone che stanno scivolando nella condizione dell'indigenza e della povertà, che si stanno impoverendo e che prima di bussare a una qualsiasi porta tirano fuori tutta la dignità che hanno in se stessi per resistere. Cioè sono le forze nascoste che abbiamo dentro di noi e che giustamente noi mettiamo in atto, però ci sono e bisogna assolutamente metterci in ascolto. Ed è per questo che mi sembrava molto importante attivare un percorso di ascolto, di riflessione, di attenzione alle varie sensibilità, di cui noi siamo anche testimonianza, per la nostra varietà, e dire noi che abbiamo un po' di storia, di sensibilità, anche di competenza, possiamo dare un ulteriore contributo perché ci sia più giustizia nei confronti di coloro che sono in difficoltà. Ed è così che sono nati i cantieri, questa proposta di cantieri di carità e giustizia. E appunto veniva spontaneo parlare di carità, potrebbe venire spontaneo parlare di giustizia, ma noi vogliamo portarle avanti insieme. Ogni nostro gesto di carità deve essere aperto ad una crescita di tutta la nostra società, che deve riconoscere, che è chiamata a riconoscere, risposte che sono necessarie per chi è in difficoltà. E Padova, questo me ne ero accorto appena arrivato, ha una storia spettacolare, stupenda, di impegno perché ci sia attenzione ai poveri e perché queste attenzioni ai poveri crescano fino ad essere accettate come e riconosciute come diritti dei poveri. Veramente io sono stato meravigliato nel conoscere, nel vedere tanta ricchezza. Padova ha questa storia e anche un grande patrimonio culturale che parla di un cuore, di una sensibilità, che parla di un'attenzione di cui noi dobbiamo essere custodi e anche in certo senso, se si può dire, orgogliosi. Io anche un po' per amicizia ricordo Don Giovanni Nervo, Don Giuseppe Pasini, e poi venendo ho conosciuto tante altre realtà che sono grandi, tipo il QAM, l'OPSA, cose veramente belle, anche di apertura della solidarietà a livello internazionale, dove noi per primi chiediamo di poter aiutare da dove si produce la povertà. Ricordo che noi abbiamo attualmente 21 preti in terre di maggiore povertà rispetto alla nostra. Questa è la storia non della Chiesa padovana, ma è la storia di Padova. E per questo penso che noi abbiamo un compito che non è quello di conservare e di mantenere, ma è quello di custodire, cioè nel senso di far camminare. Noi dobbiamo, questo è un momento nel quale noi dobbiamo chiederci cosa possiamo fare di meglio e di più con le competenze che abbiamo, con il cammino che abbiamo fatto per le persone che sono in stato di disagio. Cosa possiamo fare di meglio? Per questo tanti nostri servizi possono cambiare, perché devono crescere, perché devono essere adeguati a questi momenti che noi stiamo vivendo. E penso che noi come, come Chiesa non vogliamo conservare spazi nostri, noi vogliamo che la nostra città e la nostra società, diciamo, possano crescere, e ci mettiamo a disposizione con la nostra, con le nostre particolarità, non per sostituire, ma proprio per promuovere un'attenzione molto più rispettosa di quanti hanno questo compito, questa competenza, anche proprio appunto per mandato. Perché io dicevo prima, qualche volta quando parliamo di attenzione alle povertà, noi andiamo spesso a cercare un settore. Penso che dobbiamo pensare invece ad una città, ad un modo di pensare, ad una cultura che sappia fare questi spazi, perché l'attenzione ai poveri avviene nel campo dell'urbanistica, come avviene in quello dei servizi sociali, come avviene in quello dell'allocamento delle risorse. È in questo gioco di insieme che si capisce dove una politica sta andando, qual è la strada che sta percorrendo. Ed è su questo che noi dovremmo contribuire con le nostre modeste, forse non è proprio modeste, ecco, ma con le nostre semplici risorse e competenze, che spesso sono dei particolari. Però se ci mettiamo insieme ci accorgiamo che abbiamo un titolo per poter parlare, che viene dalla storia, dalla competenza, dalla sensibilità, dai numeri, anche dai numeri di economici che vengono messi in gioco, di persone in genere che danno spesso, che danno prestazioni gratuitamente. E quindi penso che noi abbiamo uno spazio, ecco, questo cantiere, che questi cantieri che sono iniziati, io spero che possano aiutarci a sentirci anche più responsabili della città. Nella nostra, con tutto il rispetto che è dovuto ovviamente, cioè nel dare un nostro contributo, perché non vogliamo una chiesa più bella, vogliamo una città più bella. Non soltanto una chiesa più attenta ai poveri, ma una città più attenta ai poveri. Questo vuol dire fare cammino insieme. Ecco, mi sembra che questa prima parola sia fondamentale, cioè insieme. Questo qui è il senso di questo cammino che abbiamo iniziato. Mi sono notato anche un'altra parola, nella diversità delle nostre sensibilità. La diversità è un'altra parola importante, può riguardare appunto le diversità, ma può riguardare anche le competenze e la complementarietà delle nostre competenze. E credo che in questo possiamo continuare con lealtà a dare un contributo. Io penso, molti di noi sono appunto, si riferiscono alla vita di credenti, e penso che possiamo dire che manteniamo tutta la nostra attenzione mettendoci a disposizione veramente per i poveri, ma non soltanto a titolo personale, a titolo di una città, così come abbiamo fatto. Penso che se un privilegio noi dobbiamo è quello nei confronti dei poveri e dei deboli, e se qualcuno può far sentire la sua voce, noi proprio in forza dei nostri servizi, quando partecipiamo gratuitamente, dobbiamo farci carico di dare voce ai sussurri, anche per la nostra capillarità, perché noi viviamo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nei nostri condomini, e abbiamo conoscenza di tante situazioni di degrado e di fragilità e di debolezza. E riuscire a metterci insieme per dar voce anche ai sussurri e non soltanto a quanto è già riconosciuto pubblicamente, credo che sia un contributo. Ecco, e per questo ritengo che sia simbolico questo incontrarci in questa sala, per aprire, approfondire e continuare un dialogo, una collaborazione con gli enti che sono preposti anche al governo delle politiche sociali, che devono essere in questo senso politiche di una città e che danno qualità appunto ad una città. Io vi chiedo sia alla Fondazione Zancan, a Don Marco, a me stesso e a tutti voi di mettere proprio tanto impegno. A me piacerebbe tanto che da questi nostri incontri nascesse una proposta alta, nuova, di politiche sociali come qualità della vita di una città, con il nostro aiuto, con il nostro contributo, quello che possiamo fare. Grazie.
Bene, so che fra poco il commissario ci lascia, lo salutiamo, ma lo comprendiamo anche perché non ha gli assessori, quindi deve far tutto lui. Quindi ecco, penso che così questi due saluti ci hanno introdotto nello spirito di questo pomeriggio, e di fatto già questa platea è una platea già inclusiva, anche di sensibilità diverse. Ecco, ci sono, per esempio, c'è l'organizzazione che raccoglie un po' tutte le associazioni di volontariato, ci sono i sindacati. Non ho salutato, non so se è in sala anche la prorettore dell'università, eccola lì, ecco. Laura Nota, salve, grazie, perché anche questa presenza penso sia importante, perché l'università comunque è un luogo di pensiero e di intelligenza, ecco, che può anche essere messo a servizio di un processo di povertà, quindi grazie della presenza. Ecco. E, bene, adesso facciamo un tuffo nel passato, affidandoci al nostro Francesco Iori, che non ha bisogno di presentazioni. E di fatto la prima tappa dei cantieri è stata proprio quella di andare a fare uno scavo storico. Abbiamo interpellato le realtà che hanno più di 50 anni di storia, qualcuna non ha risposto, qualcuna ha risposto, e ne è nato questo fascicoletto che oggi viene presentato, che voi potete prelevare, prendere nella quantità che desiderate, perché è stato stampato per voi e per le vostre organizzazioni, è lì, ecco, non costa nulla, perché appunto c'è chi ci ha anche offerto così la possibilità di stamparlo, tra cui anche l'associazione Amici Quarta Strada, che è un'associazione che opera all'interno della zona industriale, erede anche lì di un'attività lunga di un prete che faceva il cappellano della zona industriale, Don Mario Gastaldo, quindi anche qua c'è un pezzo di storia della nostra città. E ecco, in questo fascicolo chi ha avuto così la bontà un po' di rispondere alle domande che la Fondazione Zancan aveva predisposto, troviamo un po' uno spaccato. È chiaro che è preminente, per ragioni diciamo così, di profondità storica, la presenza di realtà ecclesiali, soprattutto istituti religiosi o attività della diocesi, però insomma non sono le uniche che nella nostra città operano da più di 50 anni, penso, non so, il sindacato, la CGL è più di quasi 120 anni che esiste, quindi anche un sindacato ha titolo ed è parte della storia della nostra città, però qui sono raccolte alcune. Però Francesco Iori, ecco, ce ne dà una lettura ragionata, intelligente, come sa fare lui. Grazie a Francesco, intanto salutiamo il commissario.
Così, un po' per motivi professionali, un po' per curiosità storica che ho da sempre dei luoghi, di proporre questo quadro partendo dalle origini di Padova. La prendo lunga, ma non vi spaventate. Prima di sera finisco. E in questo senso, allora, le città, molte città, le città significative sono legate a un mito, e noi sappiamo che i miti sono inventati, non sono la realtà, però i miti nascono raccogliendo quello che è il DNA di un luogo, rispondono al DNA di un luogo. Ora, mentre, non so, una Roma si basa su un mito che in qualche modo vede due fratelli, uno ammazza l'altro, qui abbiamo un mito molto meno cruento, ma molto più attuale, perché Padova, come sapete, è stata fondata, secondo il mito, secondo la leggenda, da un profugo che scappava da una guerra in Medio Oriente, una delle più sanguinose guerre in Medio Oriente, che è arrivato su queste coste con un pugno di compagni, di amici, presumibilmente su una barca non molto diversa da quelle che oggi attraversano il Mediterraneo e che fonda Padova. Allora, che messaggio ci lancia questo? Mi pare evidente, Padova è una città accogliente, geneticamente accogliente, una città a porte aperte, e l'ha dimostrato in tutta la sua storia, perché voi pensate soltanto alle grandi figure che qui sono venute e che qui hanno dato il meglio di sé. Allora, non c'è nessun dubbio che, non so, un Giotto, un Petrarca, un Galileo fossero già grandi e bravi di loro. Ma perché proprio qui Giotto ha fatto il più celebre ciclo di affreschi? Perché Galileo ha rivoluzionato la storia della scienza, eccetera? Con tutta evidenza, perché hanno trovato un tessuto sociale che ha consentito loro di esprimersi al meglio. E soprattutto hanno trovato una città coesa, una comunità coesa, una comunità sensibile. E questo, queste caratteristiche si riassumono al meglio in Frate Antonio. Voi pensate, questo fraticello, anche fisicamente malandato, che viene qui dopo aver girato l'Africa, l'Italia, la Francia, eccetera, sta qui praticamente poco più di un anno, eppure in quell'anno diventa forse il primo santo subito della storia. Attira masse di persone, tanto che dalla chiesetta originaria di Santa Maria Mater Domini si deve trasferire all'aperto, ma soprattutto, lasciando stare tutta la parte strettamente religiosi miracoli, fa questo grandissimo miracolo di tenere insieme la componente religiosa con quella civile, con quella comunità comunale, tant'è che arriva a convincere il comune di Padova addirittura a riscrivere gli statuti, no? Cioè è un po' il simbolo di una sorta di religione civile di un'intera comunità. Questo secondo me è il grandissimo valore di Sant'Antonio, che deve rimanere ancora oggi. Allora, il punto è questo, dopo troverete qui in questo libro proposto una serie di esempi di come questo DNA si è replicato, si è reiterato nei secoli. Pensate solo alla vicenda di questa Padova che riesce a fare in stagioni diverse due ospedali modernissimi per l'epoca ed entrambi nati dal raccordo totale tra il potere laico, il potere religioso e la comunità. Quindi finanziati anche dalla gente. Andate al Giustinianeo e vedete le lapidi di coloro che, i nomi che hanno contribuito. Allora, il punto è questo. Che cosa c'è rimasto di questa ricchezza? Apparentemente poco o nulla. Però apparentemente, perché nel considerare questa cosa voi dovete fare una scelta di metodo fondamentale. Cioè non dovete credere a quelli come me. Non dovete credere ai giornalisti. Perché? Non tanto perché vi raccontiamo il falso, ma perché vi raccontiamo solo una piccola parte della realtà, connotandola in maniera fortemente negativa e spacciandola, contrabbandandola per l'intera realtà. Ma non è così. Padova non è quella che leggete tutti i giorni sui giornali o che vi trovate sulle televisioni. Perché tra coloro che urlano, noi purtroppo siamo tra questi, e coloro che sussurrano, come diceva Don Claudio prima, c'è un ampio strato, vastissimo strato di persone che in silenzio si danno da fare per gli altri. Ho letto di recente una statistica che parla di 7.000 associazioni di volontariato tra città e provincia, di cui 2.000 a Padova. Chiaramente operano in campi diversissimi tra loro, però c'è, se ci pensate bene, c'è un fattore che li lega, e cioè la voglia di stare insieme lavorando per gli altri. E questo è un dato in controtendenza rispetto a un modo di vivere di oggi che tende a rompere le relazioni e a ridurre l'individuo nel suo piccolo guscio, rendendolo insensibile agli altri, anzi addirittura ostile. Allora, c'è questo grande patrimonio sommerso, quello che gli studiosi chiamano il capitale sociale. A Padova è altissimo, questo è un punto su cui fare leva. Sicuramente, e il problema è che sono invisibili. Allora, come si fa per attivare queste cose? Bisogna, a mio avviso, e questa iniziativa ci rientra in pieno, cominciare a proporre una narrazione diversa da quello del sistema dei mass media e del sistema delle elite. Lo dico senza volere fare una critica alla politica, all'economia, eccetera, però è innegabile che oggi c'è Ci sono due mondi, il mondo della classe dirigente e il mondo dell'informazione, che si parlano tra di loro, alimentando conflitti, facendolo in modo conflittuale, e questa cosa passa sulla testa della stragrande maggioranza della società e finisce non solo per ignorare, ma addirittura per alimentare quelle situazioni di povertà di cui parlava Don Claudio, perché noi non possiamo non accorgersi che lo squilibrio tra i pochi che hanno sempre di più e i tanti che hanno sempre di meno sta aumentando. E quando parlo che hanno sempre di meno, non parlo solo dell'aspetto economico, che ovviamente è importantissimo, ma parlo dell'aspetto delle relazioni, di quella povertà che si traduce nella solitudine. Ci sono tantissime persone sole, ve lo posso assicurare, un po' lo vedo attraverso il lavoro che faccio. Se tu stai anche solo 10 minuti ad ascoltare una persona, gli hai già dato molto, perché le hai dato come un riconoscimento che quella persona esiste, che è persona, che non è un esubero, che non è uno scarto. È quello che dice giustamente il Papa, no? Andate nelle periferie, ma non andate per fare, che ne so, beneficenza, andate nelle periferie per mescolarvi insieme agli altri, per fare della Chiesa quella bellissima immagine, l'ospedale da campo, in cui non si curano solo i feriti, ma curiamo anche noi stessi, perché a contatto con la sofferenza certamente impariamo molto. Allora, io credo che abbiamo così l'obbligo, vorrei dire, civile, di proporre noi stessi una narrazione diversa ed alternativa rispetto a quella che sentiamo. Quanti di noi, credo tutti, ogni giorno, che ne so, sul luogo di lavoro, a scuola, in una corsia di ospedale, al bar, a casa di amici, sentiamo sempre di più questi discorsi di una narrazione di una Padova sotto assedio, assediata da gente che viene a portarci via quello che avevamo. Non c'è niente di più assurdo, di più falso anche. Però non possiamo lasciare che ci siano solo queste urla. Dobbiamo proporre in alternativa qualcosa che non sia nemmeno sussurro, che sia una voce pacata ma che si faccia sentire. Dobbiamo parlare con gli altri, cercare di proporre noi una narrazione diversa, perché solo così si riesce un po' alla volta a costruire qualche cosa di diverso, a ricostruire quella società accogliente che è sempre stata Padova fin dall'inizio. Perché appunto si parla tanto di smart city, e le smart city si parla di informatica, di infrastruttura eccetera, ma le vere infrastrutture di una smart city sono le persone, sono i cittadini. Sono le persone che devono diventare cittadini, che hanno diritto di essere considerati come cittadini. Ora un'ultima considerazione che vorrei dire di mezzo, cioè con quali strumenti metterci su questa strada. E io ne vorrei proporre due, ricordando, partendo appunto da quel passaggio del Vangelo, no? Non porterete con voi né borsa, né bisaccia, né sandali, cioè portate solo l'essenziale. È il profeta disarmato che va in mezzo alla gente senza niente se non se stesso, se non la propria proposta. Però due strumenti immateriali mettiamoli nelle nostre tasche idealmente. Il primo è fondamentale, io credo, cioè dobbiamo avere la capacità di tornare a guardare nel buio. Mi spiego, oggi esiste solo quello che è sotto i riflettori. La gente fa di tutto per apparire, per far parlare di sé, si è disposti a far di tutto, si accendono i riflettori su ciò che di più negativo c'è. E in questo purtroppo noi come categoria siamo assolutamente complici. Voi pensate che l'Ordine dei giornalisti negli anni ha varato 15 carte deontologiche, 15, sugli immigrati, sui minori, sull'economia, eccetera, no? Naturalmente assolutamente ignorate, al punto che quindi è stato deciso di prenderle e unificarle in un testo unico. Beh, continuiamo a trasgredirlo ogni santo giorno. Basta aprire il giornale, accendere la televisione ogni giorno per vedere una serie di trasgressioni a questo. Allora, l'alternativa è questa, saper guardare nel buio. Perché se ci pensate bene, tutti i grandi processi, tutti i grandi cambiamenti della storia sono nati al buio. Chi poteva sapere in quel momento, in cui era protagonista di un cambiamento, quale sarebbe stata? Non sapeva nemmeno se sarebbe andato in porto quel cambiamento. Pensate ai 12 apostoli. Cioè, il nostro Signore, quando li ha selezionati, non si è affidato a una società di cacciatori di teste, altrimenti avrebbe chiuso in una settimana. Ecco, ha preso della gente semplice e un po' alla volta ne ha fatto una squadra. Ma voi pensate che queste persone in quel momento avessero la percezione? Oppure cambio campo completamente. Pensate alla Rivoluzione francese. Quella sera del 14 luglio 1789, forse la gente era consapevole di quale dirompente processo si era innescato? Nessuno, a cominciare da Luigi XVI, che quella sera nel suo diario scrisse una sola parola: rien. Non è successo niente, era semplicemente iniziata la rivoluzione. Ecco, quindi la capacità di vedere quello che sta nascendo, cioè dare fiducia sapendo che solo nel buio veramente nascono le cose e non finiscono soprattutto. Guardate che in qualche modo la parabola di Gesù Cristo ce lo dice, cioè nasce al buio in una grotta perché non c'era posto per loro, no? E finisce al buio apparentemente. Cioè dentro quel sepolcro, dopo il venerdì, c'è il buio e chi passa davanti vede, cioè, pensa al buio. Nessuno, neanche i discepoli, può pensare che invece in quel buio lì si sta mettendo in moto lentamente il processo della risurrezione, della ripartenza. Quindi è un esempio più autorevole non c'è. Saper camminare nel buio anche con una sostanziale fiducia, perché se c'è una differenza rispetto al passato, io oggi la colgo in questo. Le nostre, i nostri nonni, i nostri padri, qui in questa terra hanno vissuto due guerre mondiali in 30 anni e la prima è stata combattuta interamente qui. Certamente nel 1945 si trovavano di fronte a macerie materiali e morali ben peggiori di quelle in cui noi ci sembra di vivere oggi. Eppure sono riusciti a ricostruire. Perché? Perché hanno avuto fiducia. Perché c'è stata una ripartenza di comunità. Pensate anche a un'altra stagione, la stagione dei cosiddetti anni di piombo, che a Padova ha visto veramente un epicentro di tutti i tipi, in cui sembrava veramente che le fondamenta stesse della comunità crollassero. Eppure c'è stata una capacità di reagire proprio perché è stato ritrovato quella coesione, quello spirito di comunità. E questa fiducia certamente deve venire per chi crede dal messaggio di fondo di Dio. Dio ci dice: c'è un futuro, no? Vai, mettiti in cammino, non sai dove andrai, ma andrai da qualche parte. Ed è quello che raccoglie Abramo, che raccoglie Mosè, che raccoglie la stessa Maria. E se ci pensate bene, tutte persone umili, marginali, come oggi sarebbero classificate. Eppure si fanno protagoniste di una storia di salvezza perché hanno questa fiducia. Ma anche da un punto di vista, se mi consentite, strettamente laico. Cioè, noi quante energie negative dedichiamo a cercare di contrastare il cambiamento? Pensate proprio a questa parola che oggi è di moda, muri. Muri, che il Papa dice giustamente, fate ponti, non muri. Voi pensate, ditemi, se c'è un solo esempio nella storia di un muro che abbia tenuto, dalla grande muraglia cinese del passato al muro di Berlino di oggi, i muri cadono. È illusorio pensare di fermare la storia. La storia è una sua forza intrinseca che va avanti al di là delle cattive volontà dei cattivi uomini. Ma la storia non è una cosa di astratto, non è un qualche cosa manovrato da un grande vecchio dietro le quinte. La storia siamo noi, come dice quella canzone. La storia è stata fatta da tutte le persone umili e semplici che hanno saputo cadere, rialzarsi, ripartire, reagire, ricostruire. E su questo il Veneto, l'Italia, Padova, sono esempi veramente concreti, indicativi e significativi. Sono gli uomini semplici che fanno la storia. Io ricordo sempre una bellissima immagine, una bellissima frase di Steinbeck che dice: sono gli uomini gregge a vincere le battaglie, ma sono gli uomini liberi a vincere le guerre. E allora, se questa è una guerra, solo gli uomini liberi la possono vincere. Secondo e ultimo ingrediente, e chiudo, è un altro, forse così poco di moda oggi, ma è la pazienza. È un lavoro di semina. Se noi ci illudiamo di vedere il risultato, di portare a casa il risultato, ci sbagliamo. È meglio che neanche cominciamo. È come la parabola del seminatore, ma come sa qualsiasi contadino, il suo lavoro duro che viene compromesso dalla tempesta che arriva sulla vigna, da quello che ti distrugge i campi, dal tempo, dalle crisi economiche, eccetera. Però ha fiducia perché sa che alla fine comunque una parte di quello che semina darà frutto. Quindi la pazienza è assolutamente fondamentale. E se certe volte ci viene meno, beh, credo che basta pensare, abbiamo un riferimento, un esempio il più autorevole possibile. Voi pensate alla pazienza che ha avuto il Padre Eterno con noi. Cioè, due minuti dopo che ha finito di fare il mondo, questi qua gli portano via l'unica cosa che gli ha detto di lasciare lì. No, poi Caino ammazza Abele e voi poi pensate tutta la storia, le liti, gli scontri tra Dio e i profeti. Pensate, anche oggi, Credo che se il Padre Eterno guarda giù ogni tanto, forse l'idea, non dico di darle dimissioni, ma di prendersi un po' di aspettativa gli viene, però è lì. Allora, se abbiamo questo modello, con questa pazienza, come minimo l'unica, una maniera anche semplice ma doverosa di restituirgli, di dirgli grazie, è di provare ad avere almeno un po' di pazienza quanto lui, no? Grazie.
Grazie a Francesco Iori, credo che questa rilettura, così poi vi diletterete anche a leggere proprio le storie concrete, ecco, che hanno fatto pezzi della vita della nostra città nel fascicoletto, ma questa chiave ci aiuta anche a passare così con leggerezza ma con fiducia al secondo passaggio del nostro progetto che oggi appunto presentiamo. Allora inviterei a venire qui Tiziano Vecchiato e Maria Bezze della Fondazione Zancan, che con grande generosità e cuore hanno, come dire, assemblato, beh, intanto costruito, ma poi anche assemblato e oggi ci restituiscono i 73, insomma, la sintesi dei 73 questionari che grazie a voi sono stati raccolti. Ecco, è stato un lavoro anche interessante e che forse, beh, lo diranno meglio loro, forse dice anche che non sempre come realtà che operano nel concreto, poi siamo anche capaci di rendicontare quello che facciamo, no? A volte qualche difficoltà nel farlo, però ecco, penso che sia molto prezioso questo passaggio. Ci sono anche delle cose interessanti, io le ho già un po' intraviste, ecco, credo che sia quello che proprio ci interessa, ma non credo che siamo qui per fare della mera statistica, ma siamo proprio per capire da dove partiamo, da dove partire. Ecco, anche il Vescovo diceva prima, questo progetto non nasce perché si pensa che siamo al punto zero, all'anno zero nella nostra città, ma il di più di consapevolezza, uno step che dia un di più di consapevolezza potrebbe essere veramente propedeutico a tutto quello che ci stiamo dicendo, cioè a costruire anche un'idea complessiva di città che guarda ai poveri. Adesso non so se Maria è pronta. Ecco, a lei proprio il compito di darci la sintesi dei dati che sono stati raccolti grazie a voi. Non è ancora pubblicato, diciamo così, il fascicolo, verrà un secondo quaderno simile a quello che avete tra le mani, intanto lo gustiamo così e dopo, anche perché alcune cose sono ancora da perfezionare, quindi ci prendiamo anche questo tempo. Però, ecco, diamo a te la parola, Maria, e grazie.
Bene. Buonasera a tutti. Intanto abbiamo capito che abbiamo sbagliato la copertina del primo quaderno, ma ci rifaremo nella seconda perché c'è un muro e invece dovevamo mettere il ponte. Ma siamo solo qua per migliorare, quindi. Ecco. Innanzitutto perché questa mappa? Una mappa perché c'era bisogno di conoscere. Ma di far emergere, potremmo dire, i talenti della città, ma di conoscere in modo più sistematico e oggettivo le risorse e le capacità che la città ogni giorno mette a disposizione per aiutare chi si trova in difficoltà e in condizioni di povertà. Ecco, mappare cosa significa? Significa classificare con dei criteri oggettivi una realtà. No? Ecco, e in questo caso i criteri che noi abbiamo utilizzato si sente in fondo, sì, ma perché io tendo ad avere la voce un po' bassa. E, dicevo che i criteri che abbiamo usato sono stati criteri molto semplici, volutamente semplici, per capire chi sono le organizzazioni che aiutano, sostengono i poveri, come agiscono, cioè cosa fanno, come li aiutano, e con quali risorse agiscono e come si relazionano tra di loro. Ecco, questi sono stati i nostri criteri. Tutto questo con un'avvertenza per voi che ascoltate. E la mappa non è una ricerca. Sapete, Fondazione Zancan è un centro studio, ma in questo caso non abbiamo fatto una ricerca. Non è neppure un fine dei cantieri, ma è un mezzo, così come la storia. È uno strumento necessario appunto per costruire i cantieri e per questo la mappa non è un censimento, non è esaustiva, ma è indicativa, non è finale, okay, ma è appunto iniziale e potrà raccogliere altre testimonianze. Bene, chi sono le organizzazioni che aiutano i poveri? Ecco, alla mappatura hanno partecipato 73 organizzazioni, in realtà. Questo ci fa dire che nella città di Padova ce ne sono almeno, e io sottolineo questo almeno perché non sono tutte, no? Che si occupano dei poveri. E in quasi 6 casi su 10 sono organizzazioni che gravitano attorno alle parrocchie, al vicariato o alla diocesi. Un altro 12% fa riferimento a istituti religiosi, quindi frati e suore, e associazioni di loro emanazione. E, quindi complessivamente al mondo cattolico fanno riferimento il 70% di queste realtà mappate. Un 22% sono associazioni del terzo settore e un altro 8% comprendono fondazioni, sindacato, cooperative. Ecco, poco meno della metà di queste organizzazioni sono relativamente giovani. Hanno meno di 20 anni di vita. Un terzo sono invece mature, arrivano fino tra i 20 anni e i 50 anni, e poi una su 5 invece opera a Padova da più di 50 anni, addirittura ce ne sono 7-8 di queste che operano da più di 100 anni a Padova. Essendo una mappa, tutti possono pensare alla cartina geografica, e quindi abbiamo fatto lo sforzo anche di, tecnicamente si dice, geolocalizzare le capacità e i talenti mettendoli proprio nella mappa della città di Padova. E per vedere che cosa? Che sono realtà che si concentrano particolarmente nella zona centrale della città, nei quartieri a nord e a sud, e meno a quelli a est, a ovest della città. Ecco. Questa è la sede, poi non è detto che il loro territorio di azione sia limitato soltanto alla sede, però diciamo che è indicativo di dove agiscono. Secondo criterio, che cosa fanno? Allora, un primo aspetto considerato è se queste organizzazioni aiutano direttamente, cioè sono a contatto diretto con i poveri, oppure se lo aiutano attraverso altre organizzazioni. Ecco, la maggior parte di queste li aiuta direttamente, 8 su 10, e 6%, quindi una piccolissima parte, aiuta, supporta altre organizzazioni, le cucine popolari, la Caritas, e l'11% invece aiuta in entrambi i modi. Chi aiuta direttamente che cosa fa? Ecco, nella mappatura abbiamo individuato un menu, no? Di 18 possibili interventi e abbiamo chiesto a ogni organizzazione quale intervento fate. Ecco, allora sono interventi che vanno dall'ascolto, all'informazione, l'accompagnamento, la distribuzione di beni di prima necessità, interventi di assistenza economica, che sono gli interventi sostanzialmente base, no? A quelli che richiedono un po' più di complessità, di rapporto con le persone, che quindi riguardano il sostegno psicologico, la ricerca, l'offerta di un alloggio o l'assistenza sanitaria, e fino ad arrivare a quelli invece ancora più complessi, che sono l'accoglienza, il sostegno al lavoro oppure l'attività di integrazione. Ecco, allora, che cosa ci hanno detto? Intanto che mediamente ogni organizzazione eroga 5 tipologie di questi interventi che vi ho detto. Si va da organizzazioni che ne erogano solo uno a organizzazioni che invece erogano 13 tipologie di intervento. E il 96% eroga almeno 2 tipologie. è quindi un aiuto che usa più mani, no? Non usa un'unica mano, ma usa più strumenti per aiutare. Ecco, quali sono gli strumenti più usati? Allora, l'ascolto, abbiamo sentito prima, fondamentale e preziosissimo, no? La relazione, tra l'altro ci saremmo aspettati che tutte dicessero ascolto, no? E invece è stato indicato quasi 80% delle organizzazioni. Ma poi c'è la distribuzione di beni di prima necessità, gli interventi economici, l'informazione, l'accompagnamento, e poi vedete la barretta molto più piccola, dell'educazione e la formazione 30%, il sostegno al lavoro 26%. Cos'è la considerazione che si può fare? Che innanzitutto è un aiuto che risponde a un bisogno immediato, ok? Importantissimo, ma forse non sufficiente per accompagnare le persone a superare la condizione di povertà. Abbiamo poi chiesto quali sono le modalità di erogazione di questi interventi, e quindi se sono continuative o occasionali, se l'accesso è libero o condizionato e dove vengono erogate. Ecco, allora, nell'80% dei casi hanno natura continuativa, e poco più della metà sono ad accesso libero, ma quasi altrettanti sono l'accesso è condizionato alla verifica di un effettivo bisogno. E dove, da collegare anche al discorso che si faceva prima dell'uscita, no? E il 68% dei casi invece vengono erogati nella sede dell'organizzazione, un 16% invece a domicilio delle persone. Era interessante perché nella voce altro compare spesso la strada, no? Il fatto di uscire. Ecco, abbiamo altro aspetto. Abbiamo chiesto, con riferimento a 12 mesi prima, all'anno precedente, se le persone che queste organizzazioni hanno aiutato sono aumentate, rimaste costanti e diminuite. Allora, il 52% ha risposto dicendo che sono rimaste costanti, stesso numero. Per il 44% sono aumentate. Solo per il 4% invece sono diminuite. Quello al dettaglio, non so se si riesca a percepire qualcosa, ma ecco, sono rimasti costanti prevalentemente l'assistenza sanitaria, l'accoglienza diurna e notturna, perché naturalmente i posti quelli sono. Il sostegno psicologico, la ricerca e l'offerta di alloggio, la distribuzione di beni di prima necessità, e sono aumentati invece le persone che hanno ricevuto consulenza legale, gli interventi di tutela e di sostegno al lavoro e anche dell'ascolto. Ecco, altra domanda, altro criterio: con quali risorse queste organizzazioni operano? Allora, noi abbiamo indagato le risorse umane fondamentali, quelle finanziarie, economiche, e quelle in natura. Allora, rispetto alle risorse umane, in queste organizzazioni, per fare tutto quello che hanno dichiarato di fare rispetto al problema povertà, dicono che ci sono 2.600 persone. Di queste, il 73% sono volontari. E volontari che ogni mese garantiscono quasi 30.000 ore di lavoro, di attività. Bene, queste 30.000 ore mensili le abbiamo valorizzate, una cosa che si fa spesso per dare più rilevanza al lavoro volontario, gli viene attribuito un valore economico. Questo valore economico è pari al costo che si dovrebbe sostenere se questa attività, invece che essere volontaria, venisse in qualche modo acquistata. Quindi abbiamo la stima che tutte queste ore di volontariato in un anno valgono quantomeno 3,5 milioni di euro. E queste sono soltanto le risorse umane, no? Perché poi dobbiamo conteggiare anche il valore dei beni distribuiti, no? In termini sia natura che economici, grazie, e così come anche le infrastrutture. Le risorse finanziarie. Allora, il 40% ricorre a risorse esterne, solo il 26% è autosufficiente da un punto di vista economico, e chi ricorre a risorse esterne, ecco, il 48, la metà, quasi la metà, fa riferimento ad un'unica fonte esterna e prevalentemente sono persone singole. Quindi non sono altri enti, ma sono donazioni fatte da persone singole. Per quanto riguarda le risorse in natura, 6 su 10 ricevono beni in natura, che quasi sempre sono, quasi per tutte, generi alimentari e misura minore vestiario. Ecco, altro aspetto interessante è se queste, che era l'altro criterio, se queste organizzazioni lavorano da sole o insieme, e se lavorano insieme con chi altro e per che cosa. Primo dato, il 94% collabora con altri, mediamente con altre 4 organizzazioni. Il 73% almeno 2 organizzazioni, quindi c'è pochissima, una quota piccola che ha solo un contatto con qualcun altro. Con che intensità si sentono? Com'è questa collaborazione? Allora, ogni giorno o quasi, 26%, qualche volta al mese 43%, quindi è una frequenza molto assidua. E poi l'aspetto più interessante, abbiamo detto, ma per che cosa? Abbiamo chiesto per che cosa vi sentite e collaborate, e la risposta prevalente era il coordinarsi, lavorare sulle persone. Ok. Poi c'è l'informazione e la consulenza per la fornitura di beni, però ecco, non è un sentirsi a livello istituzionale formale, ma è proprio per lavorare sulle persone e prendersi cura di loro. Con chi? Con chi altro? Innanzitutto col privato no profit, 37%, poi un altro 33% con enti religiosi, il 27% con gli enti pubblici e un 3% a contatti anche con il privato profit. Tra gli enti no profit la maggior parte sono associazioni, tra quelli più citati c'è la Croce Rossa, il Banco Alimentare, il Centro Aiuto alla Vita. Tra gli enti religiosi un ruolo naturalmente importante è quello svolto dalla Caritas, sia diocesana che poi vicariale o parrocchiale. Meno frequenti, ma allo stesso presenti, le collaborazioni con la San Vincenzo, la comunità di Sant'Egidio, le cucine popolari, e naturalmente negli enti pubblici un ruolo significativo sono assistenti sociali del Comune di Padova, cioè i servizi sociali del Comune di Padova. Poi vengono citate anche la provincia, l'azienda UST. Ecco. Abbiamo chiesto anche a queste organizzazioni di raccontarci dal vissuto di ogni giorno qual è il problema principale, oltre a quello economico, che connota la persona povera. Cosa ci hanno risposto? Che il principale problema delle persone aiutate è la mancanza di lavoro. La mancanza di lavoro, comunque legata alla precarietà del lavoro, e questo era nel 70% delle risposte. Molto meno, la categoria che veniva dopo di problemi, era la disgregazione familiare, così come la solitudine. Ecco, ancora meno il problema dell'educazione e formazione. Non è stata citata invece problema malattia, non autosufficienza, disabilità. Ecco. E nell'affrontare questo, nell'affrontare la questione della povertà, come giudicano le loro capacità? Il 60%, 67%, insomma, quindi tradotto 7 su 10, giudica insufficiente la propria capacità di affrontare la domanda, i bisogni legati alla povertà. Solo il 12% dichiara che è adeguata e 2 su 10 comunque sono in grado di affrontare le emergenze. Ecco. Quindi mi hanno chiesto, va benissimo, e cosa vorreste fare per migliorare questa capacità? Ecco, due cose. Una, potenziare maggiormente le interconnessioni, cioè mettere ancora più in sinergia le risorse che ci sono e sono presenti. E la seconda, ho riportato un virgolettato, poter aiutare maggiormente le persone a trovare lavoro. Ecco, ritorna il problema del lavoro. Quindi questo è il principale problema e questa è la capacità maggiore che vorremmo, oltre a quella del fatto di che le collaborazioni aumentino. Bene, in sintesi. Allora, il primo aspetto è che è comunque una mappa molto ricca, no? Non so, forse voi del territorio ci avreste scommesso, se avessimo fatto una scommessa qualche mese fa su quante potevano essere le organizzazioni, non so che numeri avremmo dato, se avremmo detto che sono più di 70 ecco. Sono comunque tante, soprattutto se messe in relazione a quello che danno, perché quei 3,5 milioni di euro all'anno non sono pochi. E lo vedremo dopo perché non sono pochi. E molte capacità che vanno aggiunte a quelle altre che ci sono, prima in primis quella dell'ente istituzionale che per eccellenza deve occuparsi di povertà, questa famosa giustizia, che è il Comune di Padova, e poi anche accanto all'altra esperienza forte che in questi anni ci ha accompagnato del Fondo Straordinario di Solidarietà. Ecco, è un quadro che va composto, quindi una mappa molto ricca, la cui risorsa principale è fatta dalle persone, cioè questo numero notevole di volontari. E se leggerete quel libretto della storia, una volta le risorse erano i lasciti, i palazzi, i beni immobiliari, adesso le risorse sono le persone che aiutano altre persone. Ed è fatta di organizzazioni, molte capacità, grazie ai tanti volontari, e capacità che però collaborano tra di loro. Abbiamo detto, è dimostrato, avevamo contato quasi 300 contatti, ok? Appunto 4 collaborazioni per ogni organizzazione e una frequenza molto intensa, e che appunto lo fanno, una collaborazione intensa che lo fanno soprattutto per aiutare meglio le persone, ma che si sentono fragili, incapaci di affrontare la povertà, 7 su 10 dice, lo afferma, e sono organizzazioni fragili perché, questa è la nostra interpretazione, cioè rispondono più al bisogno immediato, ma è una risposta lecita, necessaria, okay? Che però non basta, ha risposto al bisogno immediato delle persone, e che ricorrono, dipendono da risorse esterne. Risorse esterne che sono quelle che arrivano dai singoli soprattutto e non da altre organizzazioni strutturate. E E quindi questa fragilità, che cosa si vorrebbe fare? Si vorrebbe potenziare maggiormente le collaborazioni per affrontare il problema vero di chi si trova in condizioni di povertà, che è quello del lavoro. Chiudo con un senso della mappa. Allora, nell'antichità la mappa era un panno di lino, quindi un materiale molto prezioso, che serviva all'uso della tavola, come tovagliolo o tovaglia. Ecco, il senso di questo mappare, di questa mappatura, è proprio questo. Cioè, per aiutare la preparare la tavola per aiutare in modo nuovo chi si trova in condizioni di povertà. Bene, grazie.
Grazie Maria. Adesso passo la parola così a Tiziano Vecchiato, che ci aiuta, diciamo, a reinterpretare, a rileggere e anche a rilanciare in avanti diciamo questa serie di numeri che parlano di noi, di fatto, di voi che siete qui, e che però, insomma, abbiamo bisogno proprio di interpretare, di provare a rilanciare, anche in riferimento a quello che si diceva prima, anche in relazione all'ente pubblico, ma anche a quello che da noi stessi può venire per andare nella direzione che stiamo auspicando insieme. Grazie Tiziano.
Sì, grazie, siamo qui in tanti e tutti molto concentrati. Allora, io do ancora 2 o 3 numeri per poi descrivere quello che ci aspetta. Allora, abbiamo sentito il valore del capitale sociale sottostimato, ha detto giustamente Maria, è 3,5 milioni, se conteggiamo solo il valore del tempo e dell'esistenza che le persone mettono a disposizione. È tanto o è poco? Penso che ve lo siete chiesti. Bene, allora prendiamo un riferimento che è in qualche modo è riferimento anche di dove siamo. Il comune quanto mette? Allora, nel 2005 il comune metteva 4 milioni e 100. Nel 2005. E nel 2015, che è l'ultimo dato Istat disponibile, 4 milioni e 60. Però il valore dell'euro nel 5 non era quello del 15. Quindi abbiamo perso 850.000 euro, 17% in meno. Il valore del 5 non era portato ad oggi, non era quello, è 4.800.000 e rotti, 850. Le istituzioni sono in difficoltà, vuoi perché c'è la crisi, ma vuoi perché c'è anche una crisi di fiducia complessiva. E il commissario l'ha detto molto bene prima. Quindi le due cifre si avvicinano. Anzi, l'altra supera già, se contassimo anche altre cose. Gli azionisti sono di riferimento, il principale azionista è la città. Molto bello questo. Quindi anche il modo stesso di pensare le politiche, come ci ha invitato il Vescovo prima, deve cambiare. Il comune non è il sovrainsieme che contiene l'insieme, è il sottoinsieme dell'insieme che si chiama Civitas, città. E allora la presentazione che ha fatto Maria è molto chiara e ci apre anche una strada che già nella relazione iniziale di Iori ci ha squarciato il futuro. Cioè, vogliamo cambiare, vogliamo fare qualcosa di nuovo? Non possiamo pretendere di sapere se quello che faremo è nuovo. Lo capiremo dopo. ma intanto di cosa disponiamo? Il lavoro che abbiamo fatto finora è stato uno studio di fattibilità. Potremmo farcela? Le ragioni del sì sono queste. Che questo quaderno è il risultato di una scrittura collettiva. Chi l'avrebbe detto? Che storie così diverse, posizionate nei secoli anche diversamente, riuscissero a parlare non di se stesse, ma della capacità di aiuto verso gli altri. È stata la cosa più difficile che hanno incontrato quelli che hanno risposto, i più di 50 anni. E il risultato lo vedete nel quaderno, molto bello, in cui la risposta è sì, siamo questo, ma siamo questo perché abbiamo risolto questi problemi, abbiamo affrontato queste difficoltà e in certi casi trovate anche scritto e ci rendiamo conto che questi sono i nostri limiti oggi. Abbiamo voglia di fare meglio. Detto da chi è in frontiera, non da chi è seduto in poltrona, a casa propria. E quindi questo è un primo risultato che ci dà fiducia. Un secondo risultato è che i buoni e i generosi stranamente si vogliono bene. Non hanno problemi di primogenitura. I numeri ci dicono questo. Cioè la necessità di collaborare è strutturale. Non è un desiderio. Non è un deficit da colmare. Certo, bisogna far molto meglio, questo è pacifico, ma si parte dal meglio. E questo è un altro punto a favore. E l'altro punto che ci sfida è quello che ha detto Maria prima, non so se è passato in maniera semplificata come lo dico adesso, cioè la città è molto brava nel gestire azioni di pronto intervento. 2/3 del fare, dell'agire, è di quel tipo. E 1/3 è di aiuto che paziente che accompagna per affrontare i problemi e superarli. Allora, lo stanno vivendo nelle zone anche terremotate, il problema del pronto intervento è fondamentale. Ma dopo bisogna costruire. Non possiamo pensare che la salute dei padovani possa trovare risposta se 2/3 del budget dell'azienda sanitaria è puntata sul pronto soccorso. Il pronto soccorso ci passi rapidamente, ma dopo c'è curare e prendersi cura. Quindi c'è un grande margine di innovazione, di sperimentazione nel passare da A, che non vuol dire che chi fa pronto intervento non deve più farlo, deve aggiungere capacità di azione, abbiamo sentito prima tredici cose, in cui tu aggiungi capacità di accompagnare, curare, prendersi cura, più un'altra cosa che dirò dopo, che potrebbe fare la differenza. E rispetto a quale problema? Quanti sono i poveri a Padova? Lo sappiamo? Quanti sono? Cioè, se ascoltiamo le statistiche, perché noi abbiamo degli osservatori, i centri di ascolto della Caritas, abbiamo il fondo straordinario, quindi lì abbiamo i numeri di chi chiede, di chi dal silenzio passa al sottovoce e poi un po' di più. Però se guardiamo l'Istat, l'Istat dice voi a Padova dovete avere almeno 15.000 persone che non ce la fanno. E ci dice anche, guardate, è sottostimato questo dato, perché è il dato medio del Nord-Est. Nelle città si concentra la sofferenza, si concentra la domanda di aiuto, si concentra la disperazione, quindi lì sono di più. E perché sono di più? Perché solo andando in città tu trovi chi ti accoglie di giorno, di notte, eccetera. Cioè la città è più capace. Allora la domanda è molto alta, la sfida è molto, molto alta. E qui veniamo allora alla sintesi di quello che ci aspetta. Cantieri di carità e giustizia. Allora prendiamo il secondo pezzo, carità e giustizia. Carità cosa vuol dire? Innovazione, fiducia nella vita, nelle persone, e quindi fai quello che sembra impossibile da fare. Ci credi. Questa è la carità. Quindi è qualcosa che va al limite, che va oltre il limite. La giustizia che mestiere fa? Non fa il mestiere della varianza, cioè vado al limite. Fa il mestiere di mettere a sistema, di portarlo a dato medio, a struttura media. Per questo Paolo VI diceva che la giustizia è la misura minima della carità. Cioè, è roba buona, ma quindi noi non possiamo sederci sulla giustizia. Noi dobbiamo prepararla, prefigurarla, fare start-up, la carità è questo, fare innovazione e poi metterla a disposizione, che diventi forma sociale, modo di essere società. Quando l'ospedale non c'era, non era un modo di essere società. Però è stato inventato alla cieca, al buio, non sapevano come sarebbe andata, che sarebbe diventato un LEA, un livello essenziale di assistenza. Non lo sapevano. Ecco, quindi questo punto è un punto chiave, cioè la città di Padova che diventa un incubatore di innovazione sui modi di prendersi cura, come? Con le persone. Cioè non basta aumentare la capacità. 2006, sono tanti o pochi? Non lo so. Portiamoli a 3.000. Può bastare? No. Perché? Perché manca una componente essenziale della carità se vuole diventare giustizia. Che tu la lotta alla povertà puoi farla solo e soltanto con i poveri, non aiutando i poveri. Francesco Iori prima diceva la dignità è il primo diritto umano, la salvaguardia della dignità. Quindi tu, il primo modo per aiutare un povero è riconoscerlo come persona, riconosci le sue capacità, valorizzarle. E quindi i cantieri di carità e giustizia cercheranno di capire questo, come valorizzo le capacità di ogni persona, imparando a chiedere anche ai poveri di aiutare gli altri che hanno gli stessi loro problemi. Sono esperti di povertà, la vivono molto di più di chi li aiuta. E quindi magari sanno, ci indicheranno anche dei modi, delle strade, per aiutare di più e meglio, in modo efficace. Non per continuare a vivere da poveri, ma per uscire dalla povertà. Questo è il punto di sfida massimo. Quindi, prendo il primo pezzo, allora, cantieri. Ecco, entreremo con umiltà, senza montarsi la testa, nella ricerca di provare a fare qualcosa di nuovo. Ma l'innovazione cos'è? È fare cose nuove o fare cose in modo nuovo. Noi ci concentreremo soprattutto sul secondo punto della strategia. Certo che verrà fuori anche qualcosa di nuovo, di contenuto nuovo, ma già nel modo di affrontare il problema in concorso al risultato con i poveri, tranquilli che quei 3,5 milioni andranno su, andranno fuori misura. Perché non avremmo aumentato di 100 unità i volontari, avremmo aumentato di non so quante unità il concorso al risultato, il curare e prendersi cura, e convinti, consapevoli, che io non posso aiutarti senza di te, ci credo veramente e quindi provo a farlo. Questo quindi, ma come faremo a farcela? Faremo dei laboratori di idee. Chi di voi vorrà esserci? Ci metteremo lì e poi valuteremo il rischio, valuteremo se questo rischio è dentro la legalità, al limite della legalità, bisogna rischiare quando si rischia, e faremo le cose per bene, ovviamente. Non da soli, perché Maria ce l'ha già detto, siamo già allenati a lavorare in collaborazione. Quindi questo è un punto di partenza molto bello, molto, molto forte. E quindi siamo anche in un momento buono, perché Padova non ha un'amministrazione, Quindi approfittiamo di questo momento per mettere in operatività i cantieri di Carità e Giustizia. Chi arriverà potrà solo ringraziarci e dire: guardate, questo, quale città può contare di un'opportunità come questa? Grazie.
Bene, allora io ringrazio tutti coloro che sono intervenuti perché sono stati abbastanza nei tempi e quindi noi abbiamo dato come orario conclusivo le 17:30, spero che possiamo fermarci proprio tutti fino alla fine per utilizzare anche questo tempo che abbiamo davanti un po' per qualche, diciamo così, reazione un po' immediata a quello che abbiamo sentito. E in particolare rispetto anche a quelle che sono le esigenze che sono state da voi espresse, e sapendo che quello che adesso diciamo è come una specie di brainstorming, ecco, che possiamo fare sulla base di quello che abbiamo ascoltato, che mi è sembrato tanto, ecco, quello che abbiamo ascoltato, ma che poi prelude evidentemente anche a un tentativo di dare più ordine, più struttura anche eventualmente a idee nuove che possono venire avanti. E ovviamente ci si farà carico da parte nostra, da parte della Fondazione Zancan, della Diocesi, così di strutturare anche il percorso successivo per poter dare, ecco, anche concretezza. E ovviamente si strutturerà il percorso successivo se ci sarà veramente il desiderio da parte vostra, almeno di queste 73 organizzazioni che hanno risposto, di esserci, pur nella loro grande diversità, ecco, nella vostra grande diversità. Quindi è anche questo un concorso a risultato, ecco, non c'è chi tira, cioè c'è chi tira, ma comunque c'è bisogno del contributo di tutti. Tra l'altro, ecco, il Vescovo prima lo diceva anche molto bene, è chiaro, adesso siede al centro di questo tavolo il Vescovo di Padova, però non c'è nessun desiderio della diocesi di mettere il cappello su tutto quello che avviene, ecco, come istituzione, come realtà, perché qua in gioco è proprio la città, quindi possono anche nascere cose che non vengono in qualche modo condotte e guidate da qualcuno. Ecco, penso che abbiamo questo spazio buono di un brainstorming, di una reazione, di una considerazione. Se c'è anche qualche soggetto particolare che è rappresentativo di altri, so che qui c'è per esempio gli amici del CSV che comunque rappresentano alle loro spalle anche molte realtà. E, ecco, se vogliamo dare un po' un iniziale contributo, ecco, Tiziano e Maria registreranno nella loro testa molte delle cose che verranno dette, che quindi possono poi essere utili anche per il prosieguo. Se facciamo interventi brevi e non raccontiamo la storia degli ultimi 300 anni della Carità di Padova è meglio, perché abbiamo solo 30 minuti. Grazie. Allora c'è già una mano che si alza.
Allora, sono Padre Giovanni, religioso mercedario, cappellano del Casa Circondariale di Padova e direttore dell'Oasi, una casa di accoglienza per detenuti che hanno finito di scontare la pena o detenuti che stanno scontando una pena alternativa al carcere. Io ho letto con attenzione questo opuscolo e non so se fra le 73 organizzazioni che si occupano dei nostri fratelli che sono indigenti c'è anche l'Oasi. Io non so, non vedevo nessuna testimonianza da parte, perché ho visto che ci sono tutti, cappuccini, i vari ordini di suore, però appunto mancava la testimonianza dell'Oasi, non so perché non c'è, comunque è molto importante. Perché? Perché il momento più drammatico per un nostro fratello detenuto non è quando sta in carcere, ma è il momento in cui, scontata la pena, viene messo alla porta con il sacco da monnezza e dentro i pochi effetti personali. Quindi il momento più drammatico è il dopo carcere e l'Ordine della Mercede da 52 anni opera qui a Padova come cantiere di carità e giustizia proprio per rispondere a questa esigenza, all'esigenza del fratello detenuto che esce dal carcere, non sa dove andare perché magari ha interrotto i rapporti con la famiglia e quindi si trova come se esce da un tunnel. E allora l'ordine dal 65 a questa casa, l'Oasi, per prendersi cura proprio di questo fratello in necessità. E oltre a questo, dal 75 c'è l'ordinamento penitenziario nuovo, ci sono le pene alternative al carcere. E quindi oltre ai detenuti che hanno scontato la pena, ci sono anche quelli che stanno scontando una pena alternativa al carcere, come detenzione domiciliare, articolo 21, affidamento, eccetera. E noi ci occupiamo proprio di queste persone, dando accoglienza, dando la possibilità anche, aiutandoli a trovare anche un lavoro per reinserirli nella società, perché l'elemento fondamentale per l'inserimento nella società di una persona è il lavoro, perché senza il lavoro, come dice Papa Francesco, non c'è dignità. Quindi cerchiamo di aiutarli in questo. Abbiamo anche una cooperativa, la cooperativa Mercede, che dà appunto la possibilità a questi nostri fratelli di poter avere un aiuto. Quindi ecco, io non ho fatto questo intervento perché non ho visto che c'era l'Oasi all'interno di queste associazioni. Allora,
vuol dire che non avete risposto quando vi è stato chiesto.
Questo chiedo venia.
Un quaderno aggiuntivo.
Chiedo venia perché noi non siamo per la pubblicità. Ci tenevo tanto a parlare un po' dell'Oasi. Quindi nel prossimo quaderno metteremo anche una nostra testimonianza.
Grazie. C'era Emanuele Alecci, mi pare che abbia alzato la mano.
Una voce autorevole e qualificata che rappresenta anche altri, insomma.
Intanto buonasera. Io ho ascoltato con grande attenzione e sono Emanuele Alecci, sono il presidente del Centro Servizi Volontariato della provincia di Padova. Ho ascoltato con grande attenzione la ricerca, quel poco che si poteva raccontare in 20 minuti, ma credo che molte cose molte delle cose che ho sentito sono le cose che stiamo monitorando anche noi. Poi sarebbe anche interessante capire più fino in fondo quanto anche i nostri dati confermano, ma anche possono arricchire su alcune cose che stiamo facendo. Quindi tutto questo lavoro che è stato presentato questo pomeriggio è un lavoro che ci entusiasma, e quindi siamo a disposizione anzi a mettere il nostro pensiero, le nostre conoscenze e le nostre vicinanze con le tante organizzazioni di volontariato presenti nella nostra città e anche insomma in tutto il nostro territorio che hanno molte cose da dire. Aggiungo una questione solo perché stiamo sentendo fortemente un distacco enorme tra il mondo del no profit e le istituzioni. Ci sono dei segnali che noi abbiamo monitorato e che vorremmo che fossero interpretati bene, ma ci sono dei segnali antichi, accentuati in questi ultimi tempi, di un distacco tra le istituzioni e il mondo del volontariato e del no profit. Proprio distacchi oggettivi, lontananze enormi. L'altra questione, proprio di pochi secondi, è che da più parti del mondo nostro associativo, laico e ecclesiale, si è fatta fortemente tutta una riflessione sull'utilizzo condiviso dei beni comuni.
Grazie, credo che anche questa disponibilità a contribuire, a intrecciare anche i dati e le osservazioni che il CSV sta facendo, sapendo poi che non tutte le organizzazioni di volontariato del CSV si occupano di povertà economica, però sicuramente c'è un intreccio importante e noi raccogliamo a pieno questa disponibilità. Credo che sia naturale anche connettere le due cose. C'è la
non so se dice prorettore, sì, non prorettrice, prorettore dell'università che vuole intervenire.
Ecco, grazie, mi chiamo Laura Nota, diciamo che correttamente sono delegata per l'inclusione e la disabilità dell'Università di Padova. Direi non è una parola di poco conto, perché fino all'anno scorso era per la disabilità, invece adesso la delega anche l'inclusione.
Magari facciamo così, veniamo qui davanti e parliamo con questo microfono, abbiate pazienza perché sennò è sgradevole ascoltarci.
Ecco, forse da qua funziona meglio. Cosa dire? Io vi ringrazio per questo invito, ritengo che sia un'occasione molto importante e interessante, perché come dire, l'università ha deciso di investire in inclusione e quindi nella creazione all'interno, mi verrebbe da dire, delle sue mura, di un contesto inclusivo con atteggiamenti, capacità, comportamenti di tipo inclusivo che sappiano cogliere e valorizzare non solo la disabilità ma le differenze, l'unicità delle persone, e costruire insieme al territorio anche contesti di tipo inclusivo e comunità inclusive. Per cui mi verrebbe da dire, mi fa veramente piacere che si parli di una città che si muova, e io volevo dirvi che l'università è a disposizione per compiere questo cammino insieme alle forze che ci sono, e sono moltissime. Nella consapevolezza, ringrazio, che non c'è solo la tecnologia e la smart technology, anzi dobbiamo ragionare sul fatto che ci sta rubando forse posti di lavoro, che è una questione strong, emersa bene, e allora abbiamo bisogno di trovare nuove vie, nuove traiettorie per fare in modo che si rigeneri la comunità. Quindi l'equità la consideriamo importante, il lavoro anche, e in tutto questo in un'ottica di tipo inclusivo. Per cui ci siamo e siamo ben contenti di investire in tutto questo. Grazie per il lavoro che avete fatto.
Ecco, c'è ancora spazio per altri interventi. Prego. Sei Silvana, vieni Silvana. Silvana Bortolami.
Buonasera a tutti. Alcune riflessioni velocissime sugli interventi anche che mi hanno preceduto. Che cosa risulta? Che abbiamo la necessità, e quindi grazie di questa occasione, di mettere insieme e di esserci in modo diverso. Questo vorrà dire fatica, sì, vorrà dire confronto, sì, vorrà dire dialogo, sì, vorrà dire che comunque, già anche anticipando le idee che sono emerse, i luoghi dei laboratori saranno veramente dei luoghi di costruzione e dei luoghi anche che debbono avere una capacità di rigenerazione e di prospettiva. Questa città ne ha estremo bisogno, perché ne ha bisogno ogni persona di questa città, ai diversi livelli, nei diversi ambiti, con le diverse responsabilità. E quindi il messaggio che oggi la Chiesa ci dice è quello che è importante esserci con le nostre diversità. Il percorso sicuramente non sarà semplice, perché insomma noi ci conosciamo, ci lavoriamo in questa città, non siamo molto presenti, eppure dobbiamo oggi ancora riprendere, ricostruire e tornare a camminare. Quindi con questo anche scenario di fiducia, che mi pare sia la parola chiave, ecco, in questo senso. Quindi davvero grazie, e ognuno di noi farà il suo pezzettino, ovviamente contribuiremo. Grazie.
Grazie Silvana. Prego. Don Albino, non vedevo chi eri. Vieni, caro. Non ha bisogno di presentazioni.
Buonasera. Ho ascoltato anch'io con molta attenzione. Volevo domandare, chi da 4 anni non ha perso il lavoro e non l'ha più trovato, sta molto peggio adesso. Voglio dire, chi non esce sta molto peggio da quando è uscito. E allora la domanda è, visto che il lavoro non si trova per le categorie che non hanno specialità, che non hanno competenze, e proviamo ma non si ricava un ragno del buco, sul reddito di cittadinanza, il minimo per sopravvivere anche adoperando qualcosa di proprio, è possibile che su questo ci troviamo insieme in modo da collegare un obiettivo oltre che uno sforzo dei singoli gruppi? La seconda domanda, stanno avvenendo per motivi di morosità tagli di servizi essenziali, vedi acqua dove ci sono bambini, vedi luce dove ci sono bambini e dove ci sono ammalati che hanno bisogno di adoperare l'elettricità. per dormire su un cartone alla zona dell'INAIL, coperto sopra, ma libero, tutto cielo aperto, si pagano 100 euro alle 5 e mezzo del mattino, alle 4 e mezzo del mattino, svegliati di colpo. L'ultima che ho trovato è ieri mattina, 125 euro perché uno stava rovistando in un cassonetto. Ce l'ho a casa, La multa è 125 euro perché uno stava rovistando in un cassonetto. Poi io non so come dirlo, io desidererei tanto che diventasse un problema ecclesiale la situazione generale dei Sinti e dei Rom, non tanto per giustificarli o per fare una realtà a parte, quanto per verificare dove stanno i problemi, che tipo di problemi e come è stato tolto tutto. C'era l'opera nomadi, c'era l'AIDS, c'era l'accompagnamento dei bambini col pulmino, è stato tolto tutto. È possibile fare qualcosa insieme? Perché qua allora non basta più, bisogna anche addentrarci un po' su queste cose qua. Ci sono persone che non vanno più dalle assistenti sociali, sono talmente abituati a non ricevere e non avere più nessun ascolto e non trovare più nessuna risposta che non ci vanno più. Scusatemi, non battete le mani, no, per cortesia, è una sofferenza. E non do la colpa agli assistenti sociali. Qualcuno un po' duretta, qualcuno un po' duretta come atteggiamento, ma fa parte del vivere questo qua. Ma non do la colpa agli assistenti sociali. Non so se avete capito. E lavorano entro i termini dati dai funzionari. Mi pare che sia normale questa cosa qua. Ci sono poveri che dopo aver fatto gli esami non vanno più a prendersi il risultato perché non riescono a pagare il ticket degli esami sanitari. Facciamo gli edifici grandi, nuovi dell'ospedale e andiamo a monte la sanità. Scusatemi, sono diretto su queste cose qua. Perché c'è un aspetto. Oggi dobbiamo cominciare anche a domandare alla terra se vanno bene le cose che facciamo. Prima di quello che decidiamo di fare, ci sono delle cose bellissime che possiamo fare, ma la terra oggi non può più andare avanti senza respirare. E forse bisognerà cominciare a rivedere il nostro modo di riprogettare, il nostro modo di operare, altro che entrare in concorrenza tra Verona, tra Padova, tra l'Angelo di Mestre. Mi fermo. E poi ci sono alcuni figli di nessuno in giro, che non hanno nessun rapporto né con le parrocchie né con il comune né con gli altri, ma che non hanno nessuna possibilità di aggancio da nessuna parte. Ce ne sono alcune che sono in una situazione di grave degrado, siccome passano da una parrocchia all'altra, passano da una strada all'altra. Sarebbe bene che non soltanto come ascolto Caritas, ma come comunità ecclesiale cominciamo ad accorgersi che ci sono e poi facciamo qualcosa insieme, siamo capaci. Grazie.
Grazie Don Albino. C'è spazio per ancora qualcuno se desidera. Mirko Sossai, comunità di Sant'Egidio.
Ecco, buonasera a tutti e grazie per le parole ascoltate. Volevo solo sottolineare almeno tre aspetti, ma in maniera molto breve. Anzitutto io credo emerga l'importanza del lavorare insieme, questa è una cosa a cui noi crediamo fortemente, penso nelle esperienze di lavoro sia con gli anziani sia con le persone senza dimora. In questi anni siamo cresciuti e il coordinamento, la collaborazione che si è instaurata è un segno, io credo, di grande speranza e ci dice anche di una maniera di lavorare insieme che credo sia molto importante. Il secondo aspetto riguarda il tema dell'innovazione, io credo che sia un tema chiave e che Padova in questo senso possa essere un modello, perché è una città che anche per le sue misure può essere un modello. In questo senso io vedo due sfide che sono legate a un tema che a noi sta molto a cuore e che è emerso anche se non è primario, che è il tema della solitudine, che io lo chiamerei forse in un altro termine ancora, che è il tema dell'esclusione, di chi è escluso. E le due grandi sfide che riguardano la città sono quella dell'integrazione degli immigrati. Oggi purtroppo il tema dell'accoglienza ai profughi ha totalmente coperto la discussione relativa invece ad un'integrazione dal basso che è avvenuta in questi anni e che deve essere fortemente sostenuta. E Padova in questo senso ha un grande capitale da spendere per mostrare che è possibile. E la seconda questione riguarda il dialogo tra le generazioni. Credo che sia un tema centrale. Gli sviluppi demografici della città ci mostrano come questo è un tema su cui occorre confrontarsi, avere anche idee nuove e alcuni modelli. Da parte nostra, quando abbiamo lanciato la casa famiglia in cui degli anziani hanno messo insieme le loro risorse per vivere insieme, abbiamo mostrato che c'è una maniera forse diversa di guardare alla vita anziana e anche alla risposta alle esigenze degli anziani. E vorrei chiudere sul tema di un'idea di città. E volevo ringraziare Don Claudio per aver sottolineato questo aspetto. Perché io credo che noi siamo chiamati oggi a comunicare una cultura e un'idea di città come città aperta, come città accogliente, come città solidale. Deve essere una responsabilità di tutti gli abitanti, di tutti gli abitanti di Padova. Altrimenti si rischia che si faccia un discorso tra addetti ai lavori o tra chi è specializzato. Ma io penso invece, lo ha dimostrato il nostro pranzo di Natale, nel nostro piccolo, di quanta gente ci ha cercato per dare una mano, che invece la preoccupazione per chi sta peggio, da cui occorre ripartire, perché la città riparte dai poveri, dalle periferie, deve essere veramente una preoccupazione di tutti. Se c'è una cultura di vicinanza, attenzione ai poveri, che riguarda tutta la città e che coinvolge tutta la città, allora questa città veramente può cambiare. Io sono molto fiducioso.
C'è spazio per l'ultimo e sono contento che sia Cristian Ferrari, CGL.
E davvero grazie per questo invito, questa occasione, soprattutto per il coinvolgimento in questo percorso, e io oggi in questa sede voglio ribadire davvero non solo l'interesse ma anche la disponibilità piena della CGL e del sindacato padovano ad essere parte di questo percorso così importante e così lungimirante. Quindi davvero lo sottolineo, un mettersi a disposizione, che è un'espressione che penso comunichi ancora di più l'atteggiamento con cui noi vorremmo dare un contributo. Penso che sia importante questo percorso perché io almeno lo leggo e lo interpreto come una chiamata di responsabilità di tutte quelle persone, di tutte quelle realtà, di tutte quelle organizzazioni che possono e quindi devono dare un contributo su questo ambito, su questo fronte, che è una vera e drammatica emergenza anche a queste latitudini, anche per la nostra città, per tutti i motivi che sono stati detti. In primis, metto solo il titolo, e anche perché di quello mi occupo, il lavoro che manca, il lavoro che non si trova, e anche il lavoro che c'è ma che è povero, che è precario, che è destrutturato, che non ti permette di avere un'autonomia e anche di guardare a un'inclusione nella nostra società. Due punti velocissimi, di metodo. Condivido che l'unico modo per affrontare davvero in maniera utile questi temi e questo fronte è mettere insieme le energie, mettere insieme le idee, mettere insieme anche gli strumenti e gli ambiti di intervento. È davvero questo, la messa insieme, il lavoro comune, la vera chiave di volta che ci può permettere anche di fare un grande salto di qualità di cui ha bisogno questa città. E quindi su questo piano qui c'è davvero una grande condivisione. Il rapporto con l'ente pubblico, con le istituzioni è fondamentale, e penso che qui è stato detto anche prima, serve, e anche questo mettersi insieme in maniera concreta, propositiva, seria, al di fuori di logica, un metodo positivo forse anche per costruire un rapporto, diciamo così, di lavoro comune e anche suggerire, dare delle proposte ai livelli istituzionali, che possono e devono fare molto di più anche di quello che hanno fatto. Se mi posso permettere, noi dobbiamo recuperare quel gap di risorse, soprattutto quelle che sono state sottratte anche in questi ultimi anni, perché sono delle risorse, parlo dei servizi sociali, non solo importanti, vitali per comunque contribuire ad una sinergia positiva tra il privato e il pubblico. È come dire che la realtà che abbiamo di fronte, che è molto complicata, non può essere affrontata in maniera separata. Il pubblico può fare molto in alcuni ambiti, ma da solo non può fare tutto, e lo stesso il privato sociale può dare un grandissimo contributo, ma senza un rapporto con le istituzioni, con il pubblico, questo diventa davvero, davvero difficile. Chiudo. È vero, abbiamo un periodo forse favorevole e tranquillo, perché appunto, soprattutto qui in città, adesso insomma abbiamo un commissario, cioè, però io punterei molto sulla prossima amministrazione. Ovviamente qualsiasi essa sia, chiunque abbia la responsabilità, l'onere e l'onore di governare Padova, noi dobbiamo puntare lì. Puntare lì in senso positivo, propositivo, alto, con dei progetti e degli obiettivi credibili e concreti. In tutto questo il nostro auspicio ovviamente è di poter dare un contributo positivo, e l'augurio è davvero di poter fare qualcosa di utile, perché ce n'è tanto bisogno. Grazie.
Ecco, ci congediamo. Io vi ringrazio, non tiro nessuna conclusione, perché alcuni temi sono risuonati molto opportunamente dagli interventi. C'è chi ha come noi l'onere di adesso tirare alcuni fili, a breve sarà proprio reso anche pubblicato e quindi portato alla vostra attenzione anche proprio il rapporto. Magari possiamo già prevedere, prima della pubblicazione, di agganciare qualche link con alcune realtà che si sono anche proposte qui, che quindi magari possono aiutarci ad integrare. Appunto, l'onere nostro sarà quello di diciamo così, riconvocare, però questa volta in chiave laboratoriale, molto pratica, per capire, ecco, da quale punto anche partire per quello che ci siamo detti. E dico solo una cosa, proprio che non so se ha senso che sia come conclusione, però una delle cose che a me ha colpito nell'indagine è che i rapporti, le interconnessioni più basse, più povere, meno frequenti di queste nostre realtà sono con il mondo profit, con il mondo imprenditoriale. Solo il 3% instaurano rapporti col mondo imprenditoriale. Mi pare che questo può essere un aspetto di cantiere, cioè di fatto già l'averne parlato in Camera di Commercio quel giorno prima di Natale era un tentativo di dire: questo pezzo della vita della città è un pezzo che riguarda anche, tra virgolette, chi fa impresa. Ma vorrei dire di più: questo pezzo della città ha bisogno che ci sia chi fa impresa e che inventi il lavoro, che faccia e dia lavoro, con una logica che in qualche modo va portata avanti, va professata, cioè il creare, ecco, opportunità. Ecco, questo è un compito che riguarda anche altri, non solo noi che siamo qui. E quindi, ecco, mi pare che questo sia un punto sul quale tentare, ecco, un'interconnessione. Mi spiace un po' che non sia arrivato il presidente della Camera di Commercio, ma con lui, ecco, ci possono essere comunque altre occasioni. Però c'è Pier Andrea Zaffoni, che rappresenta la Camera di Commercio o comunque che è lì. Però ecco, credo che questo aspetto, forse anche perché lì ci sono anche delle competenze che potrebbero in qualche modo integrarsi con le nostre competenze, quindi questa gamba della vita sociale è importante, sarà importante averla presente.
Solo un flash, perché il tema che ha posto Emanuele Alecci, ed è rimbalzato anche ad altri interventi, è centrale: il rapporto con le istituzioni. E qui bisognerebbe dedicarci una riflessione ad hoc, spiegando una cosa con molta chiarezza alle istituzioni, che senza quelle 30.000 ore al mese, alle istituzioni non verrebbe solo a mancare il capitale economico di quei 3 milioni e mezzo di euro, ma gli verrebbe a mancare il capitale sociale, e si troverebbero questi poveri sotto le finestre tutti i santi giorni. Quindi il mondo delle associazioni del volontariato deve esercitare un ruolo da protagonista, da interlocutore, facendo capire che altrimenti questo non pagano solo i poveri, come diceva Emanuele, è la città che paga.
Bene, Albino, te vuoi proprio concludere?
Uno dei problemi centrali, scusatemi, mi è scappata: la residenza non è un privilegio, è un diritto, e i più poveri salta tutto, anche l'assistenza sanitaria. Scusatemi, i sindaci, qualche sindaco adopera la residenza come arma contro i poveri, scusatemi.
Bene, ci ringraziamo, siamo stati nei tempi, ringrazio ancora tutti voi che siete intervenuti. questa è solo la seconda puntata, poi c'è il film continua. Grazie e buonasera a tutti.
Grazie allora a tutti gli intervenuti nel pomeriggio del 22 febbraio scorso alla Sala Anziani di Palazzo Moroni a Padova, Don Marco Cagol che ha coordinato gli interventi, alle voci che abbiamo sentito questa sera appunto con le relazioni della Fondazione Zancan con Maria Bezze e il direttore Tiziano Vecchiato e nella puntata di ieri con il Vescovo Claudio e il giornalista Francesco Iori. Cantieri di Carità Giustizia che evidentemente rimangono aperti, altrimenti tali cantieri non sarebbero, e quindi è un tema che certamente riprenderemo in altri spazi di approfondimento. Da domani sul nostro sito bluradioveneto.it potete ritrovare integralmente in versione compatta appunto la registrazione di questo seminario di studio. Grazie per la parte tecnica Francesco Galante e di Daici, da Mirko Cavallini in studio e redazione. Grazie a voi per l'ascolto e buona serata.
I giorni della Chiesa, eventi e incontri della Diocesi di Padova.